Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Aliseo. Io sono Francesco Casini, insieme a me oggi c'è Michele Ditto. Ciao Michele.
Salve a tutti.
In queste trattative tra Stati Uniti e Iran che sembrano Israele permettendo arrivate a un punto di arrivo con la firma del memorandum e quelle settimane di scontri che abbiamo visto prima, secondo me c'è un qualcosa che ci porteremo molto a lungo, che è una lezione molto importante secondo me, vale a dire che quella concezione del mare come uno spazio di cooperazione, di libero transito, che è un qualcosa vecchio di 200 anni, almeno era un qualcosa su cui si fondava la talassocrazia britannica, poi dopo è stato un qualcosa di fondamentale nell'evoluzione degli Stati Uniti come superpotenza marittima, come diceva Mann, ad esempio, è un qualcosa che non è più praticabile, non è più possibile, lo abbiamo visto anche con gli Houthi d'altronde dal 2023. Ora non sappiamo se l'Iran davvero imporrà, riuscirà ad imporre, perché chiaramente c'è ancora grande confusione su che cosa è presente in questo memorandum, la sua tassa sulle navi che transitano attraverso Hormuz. Certo è che non è un qualcosa da escludere. Quello che sappiamo è che lo stretto è stato chiuso per tanto tempo, come è stato chiuso ai tempi il Mar Rosso, e qui noi possiamo già leggerci il fatto che quell'ordine che vedeva il mare libero aperto come centrale in tutta l'architettura di sicurezza è un ordine che è destinato a finire.
Sta tramontando quell'ordine e l'abbiamo visto in questa guerra, l'abbiamo visto anche prima dal 2023, hai citato gli Houthi. Ed esatto, gli Houthi, attraverso, che sono una milizia ovviamente armata dall'Iran e che è ovviamente tecnologicamente inferiore agli Stati Uniti, ma che è riuscita, nonostante questa inferiorità tecnologica, a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb. E quindi gli Stati Uniti si sono ritrovati a dover scendere a patti, a fare dei compromessi con una milizia che nessuno si aspettava avesse la capacità di chiudere uno stretto così importante per la globalizzazione. Questo è avvenuto per diversi motivi. Io ho citato le inferiori capacità tecnologiche, ma che oggi sono sufficienti a interdire l'accesso anche alla prima marina del globo. Gli Stati Uniti, durante le loro operazioni per cercare di riaprire lo stretto di Bab el-Mandeb, hanno speso circa 2 miliardi di dollari solamente in munizioni per proteggere le proprie navi che venivano bersagliate dai droni e dai missili degli Houthi.
Ma spostando. Oltre a questo, ricordiamoci che in quell'operazione, a parte che persero 3 aerei in una serie di incidenti, perché poi comunque stare in operazione significa esporsi a questo rischio, ma persero anche diversi droni loro, e i droni americani, a differenza di quelli yemeniti, costano comunque decine di milioni, quindi operazioni molto costose, molto dure da portare avanti.
Operazioni molto costose, esatto, e poi tra l'altro spostandoci, gli Houthi comunque sono riusciti poi attraverso una mediazione, attraverso un compromesso, hanno smesso di bersagliare le navi che passavano da Bab el-Mandeb. Hanno, presentato nuovamente questa minaccia solamente quando c'è stata l'escalation tra Iran e Israele poche settimane fa, dopo effettivamente non hanno agito di conseguenza. Però è significativo del fatto che una milizia così inferiore tecnologicamente possa attuare un'interdizione di questo tipo. L'Iran, che ovviamente gioca in un altro campionato rispetto agli Houthi, è riuscita a farlo rispetto a Hormuz. Quindi se prendiamo questi esempi qua, siamo di fronte, come detto all'inizio, a un cambiamento di quello che era un paradigma, su cui si fondava e si fonda tuttora la potenza americana, cioè la libertà di navigazione. Una libertà di navigazione che è messa sempre più in discussione da attori praticamente inferiori sotto tutti i punti di vista, ma che attraverso le nuove tecnologie, in particolare i droni a basso costo, riescono a appunto portare avanti azioni di questo tipo.
Che è un qualcosa appunto che, io faccio sempre questo esempio, noi la percepiamo come un qualcosa di assolutamente lontano, no? Perché i due punti dove per il momento l'abbiamo vista all'opera questa rivoluzione è Medio Oriente con Bab el Mandeb e Hormuz, e il Mar Nero con le attività diciamo asimmetriche dell'Ucraina, che hanno colpito in maniera molto dura la flotta russa. Però c'è un esempio che io cito sempre, che a noi italiani questo genere di movimento ci dovrebbe fare paura, perché ricordiamoci che 10 anni fa, quindi non un'enormità, in Libia c'era la guerra civile, c'era l'ISIS, addirittura all'epoca l'ISIS, c'è un'intervista molto interessante a un generale americano che dice che all'epoca l'ISIS valutò come dotarsi di una forza di marina per interdire il traffico che passa attraverso il Mediterraneo centrale e il canale di Sicilia, no? Che dal Golfo della Sirte in realtà è un qualcosa di abbastanza fattibile. 11 anni fa, i mezzi non c'erano perché questa rivoluzione non era così diffusa. Fosse successo oggi, ci troveremmo a parlare di una crisi, ci saremmo trovati a parlare di una crisi molto impattante sia per la nostra sicurezza che per la prosperità del paese. Il problema della fine della libertà di navigazione è questo, secondo me. Non è il fatto che noi abbiamo visto un esempio a Hormuz e un esempio a Bab el Mandeb nel Mar Nero, ma è il fatto che ora noi sappiamo con certezza che se c'è un attore che è politicamente determinato, anche se non è particolarmente ricco o avanzato, dovunque esso sia, di fatto, potrà sempre giocarsi questa carta.
Poi c'è una questione anche di capacità industriale, perché come abbiamo detto prima, il fatto di dover intercettare queste nuove armi, questi nuovi droni a basso costo con delle munizioni che costano milioni di dollari è insostenibile, ovviamente. Insostenibile soprattutto non tanto per una mancanza di denaro, finanziamenti, ma soprattutto per una questione industriale. Produrre queste munizioni ci vogliono tanti anni. C'era una stima del CSIS che aveva affermato come per tornare ai livelli pre-guerra in Iran, l'ultima che è scoppiata il 28 febbraio, e ai livelli dei principali intercettori che sono stati utilizzati per contrastare i droni e i missili iraniani, si dovrà aspettare il 2029, quindi svariati anni per ritornare ai livelli pre-guerra. Quindi guerre di questo tipo sono insostenibili nel medio periodo, per cui sarà sempre svantaggiata la parte che dovrà difendere la libertà di navigazione. Chi deve interdirla avrà sempre un vantaggio da questo punto di vista, perché può interdirla con pochissimi, con dei mezzi che costano relativamente poco rispetto ai mezzi che invece devono venire impiegati per contrastare queste attività.
Sì, e soprattutto diciamo che c'è proprio uno squilibrio legato al fatto che una nave commerciale che magari porta un carico ricchissimo o di petrolio, quindi di materiali energetici, o semplicemente una nave porta rinfuse, quindi porta delle merci, non può e non potrà mai difendersi da sola. Cioè anche se si prende la scorta a bordo, anche se ci stanno i contractor a bordo, non è che ci sono i sistemi per intercettare i droni e i missili, no? Quindi di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di una scorta, come fu poi nel Mar Rosso lo fecero, no? Di una scorta militare vera e propria, quindi delle navi che l'accompagnano, delle navi militari. E ci sono due problemi. Il primo problema è legato al fatto che comunque questo impone dei costi enormi a livello, perché si parla di operazioni comunque sono molto costose, il semplice tenere le navi in mare, usare le munizioni per intercettare, come dicevi te, droni e missili a basso costo, eccetera, eccetera, ma c'è anche proprio un problema quantitativo. Nel senso che le marine di oggi, anche la marina americana, anche la marina cinese, hanno al massimo qualche centinaio di vascelli. Ed è chiaro che anche la marina più numerosa al mondo, se tu la disperdi su uno scenario globale, non potrà mai scortare ogni singola nave. Cioè, lo può fare a patto che faccia solo quello e smetta di servire altri compiti militari, è una cosa impossibile. C'è un articolo molto interessante che ho letto su Foreign Affairs, in cui veniva detto che qual è la soluzione più probabile. La soluzione più probabile è che, man mano che questa instabilità globale va a diventare sempre più rilevante, le compagnie commerciali, le navi commerciali, che cosa andranno a fare? Andranno a creare dei canali per mettersi d'accordo con questi attori politici che possono interdire la navigazione e sostanzialmente decideranno di pagare una sorta di pizzo, una sorta di tassa per evitare di venire colpite. Quello che c'è stato in diversi casi a Hormuz, e non sappiamo se poi sarà un qualcosa che si andrà a istituzionalizzare dopo questi accordi. Questo avrà un impatto sui costi sicuramente, ma un impatto ancora più profondo su quello che dicevamo prima, perché il fatto che il mare sia libero e sia uno spazio aperto ai commerci è il fondamento del sistema liberale e globalizzato, è il fondamento di quella convenzione sul diritto del mare che dice che solamente in determinati casi, vale a dire nei canali artificiali, è possibile imporre dei costi di pedaggio, ma semplicemente per il fatto che i canali artificiali hanno bisogno di manutenzione, no? Quindi diciamo che è un qualcosa di comprensibile. Poi sono tendenzialmente più bassi, cioè l'Iran chiede 2 milioni di euro, da quello che sappiamo, per il passaggio Hormuz, Suez ne chiede molti di meno. Quindi l'implicazione politica è estremamente più rilevante al di là del singolo fatto, come dicevamo prima. Diciamo che è come se queste elezioni abbiano creato tutta una serie di incentivi per cui chi vuole andare a replicare questo genere di tattiche, appunto, in realtà si trova in una posizione in cui perché non farlo? No, è chiaro che uno Stato che lo fa perde la propria legittimità, ma un attore non statuale, un gruppo terroristico di questi problemi non ne ha.
Il pedaggio Hormuz crea un precedente rischioso. Tra l'altro, il ministro delle finanze dell'Indonesia aveva detto qualche settimana fa, ovviamente era una proposta destinata a non applicarsi, era più che altro una congettura, e aveva proposto di tassare lo stretto di Malacca, e un altro ovviamente choke point fondamentale per la globalizzazione. Quello che hai detto tu è vero, nel senso che la globalizzazione non è morta, è in crisi ma non è morta, e non sono solamente gli Stati Uniti che hanno bisogno di mantenere gli stretti aperti e di evitare questo tipo di interferenza, ma anche, ad esempio, mi viene in mente la Cina, che vive attraverso la globalizzazione ed ha prosperato attraverso la globalizzazione. Il punto è che le leggi del mare non vengono più applicate come in passato, soprattutto di fronte a situazioni in cui la parte più forte riesce a imporre appunto un'interdizione di un determinato spazio marittimo, e questo è quello che in realtà accadeva, è sempre accaduto nella storia. Cioè, la libertà di navigazione è stato un fenomeno molto breve, molto ristretto e non è sempre stato garantito tout court. È stato garantito quando appunto c'era una potenza, in particolare pensiamo agli Stati Uniti o alla Gran Bretagna prima, che aveva interesse a mascherare la propria egemonia marittima, la propria talassocrazia attraverso un diritto internazionale che garantisse l'apertura di tutti gli stretti e la libertà di navigazione. Questo veniva fatto passare come un benefit che appunto la superpotenza garantiva al globo, ed effettivamente molte nazioni hanno prosperato attraverso la libertà di navigazione, ma non è sempre stato così. E soprattutto qua parliamo di una cosa che è specifica di un determinato stato che interessa affinché questa libertà di navigazione rimanga tale. Però allo stesso tempo ci sono delle potenze, pensiamo all'Iran, o anche delle milizie, degli attori non statuali come gli Houthi, che possono sfidare questo stato di cose e ce la fanno con successo.
Sì, e il discorso del quadro di diritto che che regola oggi, quindi tutte quelle convenzioni fatte in particolar modo a partire dagli anni Ottanta, cioè in realtà appunto sono indice di una stagione relativamente felice della cooperazione internazionale che difficilmente ci possiamo immaginare in futuro. Un altro esempio è il fatto che il mare, al di là di queste potenze, di questi attori che decidono di ritornare a una concezione di mare chiuso, no? Per cui questo tratto io posso interdirlo e quindi se volete passare mi dovete pagare, ci sono tutta una serie di fenomeni che sono in forte espansione, che in parte sono praticamente non previsti dal quadro di diritto internazionale, perché sono fenomeni legati all'evoluzione tecnologica. Penso ad esempio a tutto il discorso dei cavi sottomarini. I cavi sottomarini, se non sbaglio, il principale come si dice, fondamento del diritto riguardo l'apposizione dei cavi sottomarini è un qualcosa, ora vado a memoria, ma che ha più di 150 anni, più di 130 anni. È un trattato che è vecchissimo, quando si parlava dei cavi del telegrafo, quindi tantissimo tempo fa. Oggi siamo in un contesto completamente diverso, perché abbiamo uno sviluppo tecnologico che, come dicevi te, droni e missili a basso costo, verissimo, ma anche tutte le attività di guerra ibrida, perché quello che abbiamo visto nel Baltico con una serie di vascelli specializzati russi che non servono a contrabbandare le sanzioni come tanti altri, ma servono a danneggiare i cavi sottomarini, a captare comunicazioni, a disturbare la navigazione, eccetera, eccetera, è un qualcosa che sfugge alle maglie del sistema e che contribuisce a creare una condizione per cui il mare diventa un vero e proprio posto davvero pericoloso, che poi in realtà, appunto come dicevi te, quella della libertà di navigazione e del mare sicuro è una stagione relativamente breve nella storia dell'umanità. Leggevo che in particolar modo la Cina, e se l'ha fatto la Cina anche Stati Uniti e Russia sicuramente staranno studiando con attenzione, l'anno scorso per la prima volta ha brevettato un dispositivo militare che serve a tranciare cavi sottomarini in autonomia senza farsi scoprire, e quello sarà ad esempio un fronte sempre più caldo nella competizione tra grandi potenze. Ma penso anche ad esempio a un'altra cosa che mi viene in mente, che è un po' un indice di quanto stia peggiorando la sicurezza sui mari, è il fatto che non a caso la pirateria, che era un fenomeno sostanzialmente scomparso grazie alla cooperazione internazionale, anche alle missioni europee, in realtà sta tornando ad aumentare. Se lo guardiamo da lontano, questo quadro è il quadro davvero di un ordine che finisce e che impone a chi va per mare, quindi tutti, perché tutti quanti dobbiamo andare per mare per sopravvivere, specie noi paesi occidentali, dobbiamo assolutamente arrivare preparati e partire dal fatto che quella stagione della libertà di navigazione sostanzialmente si è chiusa.
Si è chiusa e probabilmente non ritornerà mai più come lo è stato in passato, o forse sì, staremo a vedere. Sicuramente il diritto del mare necessita anche di un aggiornamento, perché ovviamente di fronte a queste novità le convenzioni che sono state firmate decenni e decenni fa potrebbero apparire anche vecchie, obsolete. C'è l'esempio molto, molto classico che si fa, cioè prima erano 3 miglia nautiche la zona marittima, l'acqua territoriale, esatto, perché appunto quella era la gittata dei principali cannoni, no? Dopo sono state estese a 12 miglia nautiche e tuttora sono 12 miglia nautiche, però oggi le armi, i droni, i missili hanno una capacità molto molto più ampia di 12 miglia nautiche, quindi non ha neanche senso come concetto il fatto di estendere un'acqua territoriale con una soglia che oggi non riflette appunto quella che è la gittata delle principali armi offensive.
Sì, anche perché non esisterebbero sostanzialmente più spazi di mare libero, perché nel momento in cui un drone può avere tranquillamente 1.000-2.000 km di gittata, è chiaro che non possiamo più utilizzare la regola, quella là del cannon shot, come la chiamavano gli inglesi. Al contempo però c'è il piccolo problema, è che mettersi d'accordo per firmare una nuova convenzione, un aggiornamento del quadro di diritto internazionale, è un qualcosa che allo stato attuale, considerata qual è la posizione della Cina, della Russia, degli Stati Uniti, diciamo che è anche difficile da immaginare senza pensare poi alla possibilità di renderla effettiva.
Sì, data oggi la competizione internazionale tra potenze, la crescente distanza tra Cina, Stati Uniti e Russia, e la vedo anch'io molto difficile una nuova convenzione sul diritto del mare. Magari in un futuro sì, ma oggi è qualcosa di lontano dal nostro orizzonte.
Io ti ringrazio, Michele,
Grazie a te, Francesco.
e ringrazio ovviamente anche chi ci sostiene con l'abbonamento ad Eliseo Plus. E ci vediamo più tardi in settimana per la prossima puntata del podcast di Eliseo Plus.
Hai ascoltato l'anteprima del podcast di Aliseo Plus. Per ascoltare l'intero episodio, prova gratis il nostro servizio premium. Aliseo Plus ti fornisce accesso alle analisi esclusive, alle rassegne stampa e al nostro podcast. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di Aliseo, www.aliseoeditoriale.it.